L'integerrimo numero 1, 16 gennaio 2026, periodico dedico al pensiero critico radicale fondato da Spartaco Eros Giordano Braciola. Prima pagina. Editoriale. È davvero commovente assistere all'ennesima struggente epifania umanitaria dell'Occidente collettivo. Il cuore pulsante delle democrazie liberali sanguina copiosamente per l'Iran, in una sincronia così perfetta da far quasi sospettare, ma lungi da noi tale pensiero, la più grande operazione psicologica del secolo. Dopo che il brillante piano Midnight Hammer, col tocco di delicatezza aerea con i B-2 per democraticizzare i siti nucleari, pare essersi inceppato contro la realtà, l'impero ha ripiegato sulla filantropia pura. Le sanzioni del 2018? Un inequivocabile atto d'amore concepito per affamare il popolo iraniano, quel tanto che basta affinché tra un crampo e l'altro abbracci i nostri superiori valori. È sublime osservare il tentativo di salvare l'asse della resistenza demolendolo dall'interno, attivando cellule dormienti e vecchi amici terroristi. Un capolavoro di ingegneria sociale che stranamente sembra già arrancare nel pantano persiano. Ma mentre ci copriamo di gloria nel Golfo, Oriente va in scena un'altra commedia esilarante. Ricordate la tornitruante guerra commerciale che avrebbe dovuto piegare Pechino? Ebbene, il dragone tremante di terrore dinanzi ai dazi di Trump ha appena chiuso il 2025 con un surplus commerciale da Guinness dei primati, 1,2 trilioni di dollari, una standing ovation per la strategia protezionista americana, un successo tale che la Cina ora triangola merci ovunque e domina l'high tech come se le sanzioni fossero coriandoli. L'impero scaglia le sue bombe atomiche economiche e il resto del mondo multipolare e irriverente apre l'ombrello e continua a fare affari. Che spettacolo sublime, l'egemonia che tramonta, convinta di essere ancora a mezzogiorno. Sor Braciola. Titolone fichissimo sulla crisi iraniana. Trump. Attacco? Non attacco? Mi attacco? Pareva che l'apocalisse si sarebbe abbattuta su Teheran il 15 gennaio e invece Donald Trump, commossa da consumato istrione, ha ordinato il rompete le righe. La giustificazione ufficiale trasuda un'ipocrisia quasi commovente. Il regime iraniano, dicono la Casa Bianca, avrebbe improvvisamente sviluppato una coscienza umanitaria, smettendo di reprimere i moti di piazza. La prosaica verità tuttavia è ben più imbarazzante per l'Aquila Stelle Strisce. L'impero ha semplicemente finito le navi. La gloriosa US Navy è troppo affaccendata a presidiare i Caraibi, in ossequio a una rediviva dottrina Monroe contro il Venezuela per poter garantire un'adeguata potenza di fuoco nel Golfo. Altro che pietà cristiana, è pura carenza logistica aggravata dal terrore degli alleati sauditi che saggiamente preferiscono non finire inceneriti per i capricci altrui. Ma il vertice del grottesco si tocca con il piano B, il riciclaggio di Reza Pahlavi. L'Occidente, al corto di burattini credibili, rispolvera l'erede al trono in esilio, spacciandolo per paladino della libertà moderna. Con una memoria selettiva degna di miglior causa, i media nostrani omettono i piccoli dettagli del regno paterno, fatto di dotture della Savak, repressione brutale e totale asservimento estero. Si pretende davvero che il popolo persiano, che ha già cacciato quella dinastia furor di popolo nel 79, accolga ora come salvatore un monarca imposto dal Mossad e dalla CIA? È l'eterna arroganza di chi crede che la storia si possa riavvolgere a piacimento, tentando di vendere un passato di sangue come fosse un futuro di speranza a una nazione che non soffre certo di amnesia. Gian Maria Plausibile. Fake reality e real fake. Assistiamo inermi al naufragio epistemologico della sfera pubblica. L'intelligenza artificiale, ben oltre la mera genesi di simulacri, si è trasfigurata nello scudo ideale per la classe dirigente più codarda della storia. Il vero cancro non è la proliferazione del falso, bensì l'eutanasia della prova documentale. Il deepfake si erge ad alibi perfetto, un passepartout per l'impunità assoluta. Dinanzi all'evidenza più turpe, il potente di turno può rifugiarsi nel comodo dubbio tecnologico, degradando la realtà fattuale a opinione negoziabile. è il trionfo del dividendo del bugiardo, una strategia vile che permette di liquidare ogni accusa come manipolazione algoritmica. In questo teatro dell'assurdo, la responsabilità politica evapora, sostituita da un nicolismo digitale dove la verità non viene assassinata ma resa pateticamente irrilevante, annegata in una palude di scetticismo indotto che assolve preventivamente ogni nefandezza. Saverio Cacas. Pagina 2. Vergogne nazionali. Pina Picerno, Nazi Lover. La vicepresidente del Parlamento, EU, in quota PD, piange lacrime amare per i collaborazionisti nazisti. Nuovo record di equilibrismo storiografico per Pina Picerno. In missione a Vilnius, la vicepresidente del Parlamento UE ha scelto di bagnare il suolo lituano con lacrime di purissima commozione democratica. L'occasione? Una visita al Museo delle Vittime del Genocidio, un luogo dove la memoria viene stirata e accorciata come un abito su misura. Peccato che l'altare su cui Pina ha deposto il suo dolore sia lo stesso che storici come David Katz e il centro Simon Wiesenthal denunciano da anni come un santuario del revisionismo bruno. Il trucco del museo è un classico del negazionismo soft, ribattezzare genocidio solo l'oppressione sovietica, trasformando automaticamente in martiri della libertà tutti coloro che si opposero a Mosca. Poco importa se molti di questi eroi tra il 1941 e il 1944 furono zelanti collaborazionisti che aiutarono i nazisti a sterminare il 95% degli ebrei lituani, ma per la Picerno, vestale dell'atlantismo, questi sono dettagli trascurabili. Nella sua visione binaria, se eri antirusso, sei un santo subito, anche se indossavi una divisa dell'SS o partecipavi ai pogrom nelle foreste. È il trionfo della doppia memoria, un'operazione di chirurgia estetica sulla storia utile a esorcizzare ogni dialogo con la Russia odierna, mentre ogni spiraglio diplomatico con Putin è bollato come tradimento. Pina sceglie di prostrarsi davanti ai complici di Hitler, elevando le icone di una resistenza che oggi torna tragicamente di moda. Carabina, piangere sui carnefici spacciati per vittime non è difendere l'Europa, è solo un imbarazzante cortocircuito morale. La storia non è un buffet, non puoi scegliere i martiri in base all'agenda politica del momento per sembrare più occidentale. Roberto Arduino. Rivoluzione della giustizia. La giustizia è uguale se te la puoi permettere. L'ammonimento di Piero Calamandrei, padre costituente, risuona oggi con una forza terribile e necessaria. La giustizia è una cosa seria, ma diviene una tragica farsa quando il diritto si piega alla potenza economica. L'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, che promette uguaglianza sostanziale a ogni cittadino, rimane purtroppo lettera morta nelle aule di tribunale se non viene accompagnato da una rivoluzione strutturale della difesa. Oggi il sacro principio del contraddittorio e della cosiddetta parità delle armi rappresenta spesso una finzione giuridica. Quale equilibrio può sussistere in coscienza tra l'arsenale limitato di una law firm internazionale e la solitaria, per quanto nobile, spada di un difensore d'ufficio? Il sistema attuale si rivela intrinsecamente classista. La libertà personale e la tutela dei diritti fondamentali sono divenuti quasi delle commodities, beni di lusso, accessibili solo in base al censo. Chi possiede ingenti capitali non si limita a difendersi, ma orchestra una vera guerra di logoramento processuale, dispiegando perizie costose e strategie aggressive sistematicamente precluse all'indigente. Quest'ultimo, affidato alla benevolenza o all'etica del singolo professionista assegnato, combatte una battaglia asimmetrica contro giganti del foro, dove la tecnica giuridica diviene tristemente ancella del potere d'acquisto. La soluzione è ineludibile: la statalizzazione della funzione difensiva in ambito penale. L'avvocato deve essere un pubblico ufficiale al pari del magistrato, assegnato per rotazione e pagato dalla collettività. Solo così daremo dignità alla toga. Sor Braciola. God Save the Repubblica, 50 candeline al sapore di Earl Grey. Il mio nome è Bond, Eugenio Bond. E così nel 2026 la Repubblica di Carta compie 50 anni. Mezzo secolo di battaglie civile, di 10 domande potenti, di indignazione morale a colonne intere e di quella superiorità antropologica che fa sentire il lettore medio un intellettuale parigino anche se sta solo prendendo la metro B a Roma. Tanti auguri! Ma mentre stappiamo lo champagne tepido nelle redazioni romane, forse sarebbe il caso di alzare i calici anche verso nord-est, direzione Londra, e magari intonare un God Save the King. Già, perché dietro la barba ieratica di Eugenio Scalfari, il fondatore, il papa laico, l'uomo che parlava con Dio e con Berlinguer, spesso confondendoli, spunta l'ombra lunga e felpata di Sua Maestà. La storia è ormai nota, anche se ai banchetti di compleanno si tende a non invitare i parenti imbarazzanti. I documenti desecretati dal Foreign Office ci hanno raccontato una genesi meno partigiana e più James Bondiana. Negli anni in cui l'Italia rischiava di scivolare verso il comunismo reale, a Londra serviva un argine. Non un argine di destra, per carità, troppo rozzo. Serviva un argine chic. Ed ecco l'IRD, Information Research Department, il braccio della propaganda grigia britannica. Scalfari innega Blood di Londra non era descritto come un pericoloso rivoluzionario, ma come un asset prezioso. Il contatto, l'uomo capace di creare una sinistra che piacesse ai banchieri della City, riformista, atlantista e sufficientemente snob da non mischiarsi con gli operai della catena di montaggio se non per spiegar loro come vivere. Mentre noi credevamo di leggere la voce dell'opposizione dura e pura, forse stavamo sfogliando il capolavoro del soft power inglese. La Repubblica non è nata solo a Piazza Indipendenza, spiritualmente è stata concepita tra un tè e un biscotto al burro negli uffici dell'MI6. L'obiettivo? Creare una sinistra che non facesse paura alla NATO. Missione compiuta, direi. Scalfari, con la sua inimitabile nonchalance, ha sempre minimizzato. «Ero io a usare loro», diceva. Certo, Eugenio, come no? È la classica scusa di chi esce a cena col diavolo e giura di aver scelto lui il ristorante. Oggi, mentre si celebrano i 50 anni di questo monumento al giornalismo, fa sorridere pensare a quanto inchiostro sia stato versato contro i poteri occulti, quando il potere occulto per eccellenza stava forse correggendo le bozze del primo numero. Buon compleanno, Repubblica, 100 di questi giorni, o come direbbero i tuoi veri padrini, cheers, mate. Piero Crudoni. Pagina 3. Vergogna internazionale. L'estetica della rivolta e l'inganno. La superficialità esegetica con cui l'Occidente consuma le crisi geopolitiche. Il caso Morticia Adams, Melianous, è l'epitome della superficialità esegetica con cui l'Occidente consuma la crisi. L'immagine della sigaretta accesa sull'effigie di Khamenei, di rara potenza iconografica, ha seduto il web che l'ha canonizzata come icona progressista, scambiando erroneamente l'estetica per etica. L'incanto si è però infranto sulla realtà fattuale. Una monarchica di ferro, una nostalgica di Pahlavi, che per molti iraniani significa voler sostituire il dittatore col turbante e il dittatore con la corona. Tweet che inneggiavano a Netanyahu con toni da falco repubblicano americano, posizioni sul conflitto a Gaza che farebbero impallidire un diplomatico di destra, e toni sprezzanti verso arabi e palestinesi. La parabola di Monica non è un atto d'accusa verso l'attivista, bensì verso la nostra indolenza intellettuale. Trattiamo la complessità del Medio Oriente come un prodotto di consumo pop, inebriati dall'estetica del dissenso, ma colpevolmente disinteressati alle sue fratture interne. Abbiamo cercato un meme, abbiamo trovato la Realpolitik, e quest'ultima, ahi noi, raramente si presta ad essere un'icona priva di ombre. Giovanni Protone. Zhao Shanghao Lao Mei. Buongiorno, vecchio americano Yankee. Quello che è successo tra Pechino, Washington e Caracas è degno di una sceneggiatura da Oscar, ma decisamente più avvincente. Dimenticate le solite noiose note diplomatiche o le minacce urlate. Di fronte alle manovre americane in Venezuela, la Cina ha risposto con una freddezza, una rapidità che hanno lasciato il mondo a bocca aperta. Niente parole, solo fatti, in una sequenza mozzafiato. Tutto è iniziato con una riunione d'emergenza di Xi Jinping, 120 minuti esatti di silenzio strategico prima della tempesta. E che tempesta! La prima mossa è stata chirurgica. Stop immediato alle transazioni con i giganti della difesa USA. Ma il vero spettacolo è andato in scena con l'energia. Le petroliere cinesi hanno fatto inversione a U, togliendo miliardi di dollari di greggio alle raffinerie americane per dirottarli verso gli amici del sud del mondo come India e Brasile. Un colpo da maestro che ha fatto impennare i prezzi e lasciato l'America a secco. Mentre Washington cercava di capire cosa stesse succedendo, la Cina ha colpito la logistica, le sue navi cargo hanno iniziato a dimenticarsi dei porti USA, mandando nel panico colossi come Amazon e Walmart, scaffali vuoti e catene di montaggio ferme in poche ore. Ma il capolavoro finale è stato diplomatico e finanziario. Con una rapidità impressionante, Pechino ha offerto incentivi commerciali irrinunciabili, convincendo quasi tutto il sud globale a voltare le spalle agli Stati Uniti sulla questione venezuelana. E la ciliegina sulla torta? Il lancio di un sistema bancario alternativo allo SWIFT e il blocco delle terre rare. In un solo colpo, la Cina ha offerto al mondo un modo per fare affari senza dollari e ha messo in ginocchio la Silicon Valley. In meno di 2 giorni il sogno di un mondo multipolare è diventato una realtà concreta e funzionante. Una partita giocata e vinta con un sorriso enigmatico. Lorenzo Puerile. ICE e la prima vittima bionda. Nel 2025 hanno fatto 32 morti. Le schiere armate dell'ICE, ormai tragicamente trasfigurate in vere e proprie truppe d'occupazione avulse da ogni legittimità costituzionale, appaiono oggi costituite da individui di una mediocrità disarmante, grottesche reincarnazioni di quella violenta inettitudine che animò le prime squadre in camicia nera o le feroci compagini paramilitari del nazismo. Sebbene tale inarrestabile macchina di morte abbia mietuto ben 32 vittime nel corso del 2025, è stato necessario il sacrificio di Irene Good, prima donna dall'effigie caucasica e dalla chioma bionda, essere giustiziata per scuotere le coscienze sopite. È palese come la sua esecuzione, nel cuore di un occidente ancora incatenato a turpi logiche di suprematismo bianco, abbia suscitato un fragore mediatico ben superiore rispetto al silenzioso e ignorato calvario di questi poveri sventurati. Henry Ruiz Güllen, Seravit Jezaing, De Jene, Maxim Cherniak, Juan Alexis, Tineo Martinez, Brian Raya Garzon, Non Ngoc Nguyen, Marie Ange Blaise, Abelardo Avelenada Delgado, Jesus Molina Veia, Johnny Noviello, Isidro Perez, Tien Shan Fan, Chao Feng Ge, Lorenzo Antonio Batrez Vargas, Oscar Duarte Rascón, Santos Reyes Benegas, Ismael Ayala Uribe, Norlan Guzman Fuentes, Huabing Xie, Miguel Angel García Hernández, Leo Cruz Silva, Hassan Ali Mod Saleh, Gabriel García Aviles, José Castro Rivera, Kai Yin Wong, Francisco Gaspar Andres, Pete Sumalo Monteio, Shiraz Fatehali Sakvani, Jean Wilson Brutus, Fawad Sahid Abdul Kadir, Delvin Francisco Rodriguez e Nenko Stanets Gantzvets. Al cospetto di una tale eclissi dello Stato di diritto, le opposizioni antigovernative offrono uno spettacolo indecoroso, manifestando con modalità del tutto impari alla maledizione storica che stiamo vivendo. Di fronte a un dibattito ormai sterile e consociativo, soltanto una catartica difesa civile potrà redimere lo Stato dei padroni del mondo. Giacomo Fellonio. Pagina 4. Cultura e soft power. La Cartabia salva la Ferragni. Non serve più truffare con maestria. Chiara Ferragni esce dal tribunale libera come l'aria. Giustizia è fatta, dichiara sorridente, ma diciamocelo chiaramente, a trionfare oggi non è stata l'innocenza fattuale, bensì il santo protettore più potente e venerato d'Italia, il cavillo procedurale. La vicenda giudiziaria si chiude non perché quel Pandoro fosse immacolato come la neve, ma grazie a un incastro astrale perfetto e alla riforma Cartabia, vera most valuable player di questa partita. La procura voleva la testa dell'influencer per truffa aggravata, sostenendo che noi poveri consumatori fossimo vittime indifese di fronte al luccichio del brand. Il giudice però ci ha fatto un complimento inaspettato, ha deciso che non siamo così sprovveduti. Ergo, il reato è stato declassato a truffa semplice. E qui scatta il capolavoro burocratico. Grazie alla riforma del 2022, per la truffa semplice, lo Stato ha le mani legate. Non può procedere d'ufficio, serve obbligatoriamente la querela della vittima. È come se l'arbitro vedesse un fallo da rigore clamoroso, ma non potesse fischiare perché il giocatore atterrato non ha compilato il modulo A4 in triplice copia. L'unica querela valida sul tavolo era quella del Codagons, il nemico storico, ma Coupe de Théâtre, dopo un accordo economico riservato, leggi bonifico, la denuncia è stata ritirata, puff, sparita l'accusa. E il popolo, i milioni di indignati che per mesi hanno urlato vergogna su ogni social network, ecco l'ironia più feroce e amara. Siamo stati noi a salvarla, sì, proprio noi leoni da tastiera. Per tenere in vita il processo sarebbe bastato che uno solo di quei milioni di hater spegnesse il telefono e andasse fisicamente dai carabinieri a sporgere denuncia entro i fatidici 3 mesi. Invece tra un meme cattivo e un commento al vetriolo nessuno si è mosso. I termini per denunciare sono scaduti silenziosamente nel marzo 2024, mentre noi eravamo troppo impegnati a mettere like ai post di indignazione. Chiara non è stata salvata dalla verità dei fatti, ma dall'orologio e dalla nostra pigrizia. Il reato si è estinto per mancanza di voglia di fare la fila in questura. La morale è servita. La prossima volta che vi sentite truffati, posate lo smartphone e correte a firmare un verbale, altrimenti state solo preparando il terreno per il prossimo inevitabile miracolo all'italiana. Paolo Diniego. Sanremo. Il paradosso quantistico dell'Ariston. Il Festival di Sanremo non è solo uno spettacolo televisivo, ma un gigantesco esperimento di fisica quantistica su scala nazionale. Immaginatelo esattamente come il celebre gatto di Schrödinger, chiuso nella scatola ermetica del teatro Ariston. L'evento vive in una perenne e paradossale sovrapposizione di stati. Finché nessuno lo guarda, è simultaneamente un capolavoro culturale e un abisso trash, storia d'Italia e pura inesistenza. Qui interviene la fondamentale legge dell'osservatore, è lo sguardo a determinare la realtà. Senza milioni di italiani pronti a far collassare la funzione d'onda, sintonizzandosi sul Rai 1, quel tripudio di fiori e canzoni resterebbe pura nebbia probabilistica. Non è il conduttore a fare il festival, ma noi. Siamo noi, premendo il tasto del telecomando, a costringere l'evento a manifestarsi e diventare materia. Senza la nostra osservazione attiva, Sanremo svanirebbe istantaneamente nel nulla cosmico, come se non fosse mai esistito. Sor Braciola. Algoritmi da Oscar. Nolan e i suoi cinepanettoni chic. Siete sceneggiatori aspiranti tali? Avete un'idea originale, complessa, magari un po' lenta ma profonda? Che tenerezza infinita. Buttate tutto nel cestino dell'umido perché siamo nel 2026. L'era in cui l'arte non si crea ma si assembla seguendo un foglio Excel. Se volete che il vostro script venga approvato dal grande dio algoritmo, dovete posare la penna e aprire la calcolatrice per creare il perfetto contenuto che dimenticheremo tutti tra 2 settimane. E non credete di potervi rifugiare nel buio della sala cinematografica sperando di scampare al massacro, poveri illusi, perché anche i maestosi blockbuster di Hollywood si sono ormai piegati a 90 gradi davanti a queste regole auree. I produttori sanno perfettamente che il destino finale del loro colossal da 300 milioni di dollari non è la gloria eterna in pellicola, ma finire nel catalogo di una piattaforma tra una serie turca e un documentario sui gatti dopo appena un mese, ridotta a un'icona grande come un francobollo su un tablet. Tanto vale scriverli già pronti per il telefono, no? Ecco perché la prima regola è l'ansia da prestazione dei primi 30 secondi, dato che il concetto di introduzione è roba da boomer. E se non esplode un pianeta o non muore un parente o un supereroe non fa una battuta ammiccante mentre la gente cerca ancora il posto in sala, avete fallito. Perché lo spettatore medio ha la soglia di attenzione di un pesce rosso sotto anfetamine e se non lo scioccate prenderà il cellulare per controllare le notifiche illuminando la sala a giorno. Dovete poi accettare la dura verità che nessuno guarda davvero più niente, nemmeno il cinema. Quindi vigila la regola della scrittura per chi stira o scrolla TikTok. Al bando il sottotesto e via libera ai personaggi che fanno la radiocronica delle loro emozioni dicendo «Sono molto arrabbiato con te perché mi hai tradito e ora attiverò il raggio laser della morte», invece di recitare con lo sguardo, così anche chi guarda il film in metropolitana su uno schermo crepato capisce comunque la trama. Anche la fotografia deve adeguarsi, niente buio artistico o contrasti forti, tutto deve essere piatto e illuminato a giorno per essere visibile pure in modalità risparmio energetico, trasformando opere visive in costose soppopera. La coerenza narrativa è sopravvalutata rispetto al gancio per il sequel o lo spin-off, perché l'importante non è che il film abbia senso, ma che lasci aperte 18 porte per l'universo espanso, riducendo il finale a uno spot pubblicitario per il prossimo prodotto da consumare. In sintesi, dimenticate la creatività, prendete tre tag a caso come azione nostalgica, CGA scadente, battute Marvel, frullatele insieme senza pietà e servite il tutto tiepido sia in sala che in streaming. Buon consumo a tutti. Lorenzo Puerile.